Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa. E nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab? Effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Quindi con 10 euro diciamo che siamo proprio alla grande. In più, con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi, approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione.
Stai ascoltando Yves Saint Laurent, parte 2. Identità di un genio.
La riva sinistra della Senna, a Parigi, è il luogo per definizione dove trovare intellettuali, letterati e artisti. Ed è proprio qui che una sera del 1962 una lunga fila di gente elegante aspetta di entrare all'interno di una boutique. È un'inaugurazione e pregevoli abiti volteggiano per la sala, come danzando al ritmo di stimolanti conversazioni. I bicchieri di champagne si svuotano e le risate riempiono il locale. È un evento mondano e l'atmosfera è radiosa, spensierata. Tutti hanno voglia di divertirsi. O almeno, quasi tutti. Un uomo è piantato in mezzo alla sala. Un'espressione oscura, sguardo fisso e torvo. È preoccupato. Non sorride e continua a guardare freneticamente l'orologio che ha nel taschino. Si asciuga una goccia di sudore che gli imperla la fronte. È agitato. L'ansia lo assale. Come rilasciato da una forza invisibile, scatta e si dirige verso il piano di sopra. I rumori della festa si sentono appena. Nel buio della stanza, l'uomo estrae un flacone dalla tasca della giacca nera. Si toglie gli occhiali e butta la testa indietro. Lentamente, il battito del suo cuore rallenta e il respiro si normalizza. C'era ricascato un'altra volta.
Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi.
Bentornati amici ed amiche qui su Storie di Brand e benvenuti nella seconda puntata dedicata ad uno dei simboli della moda, Yves Saint Laurent. Un uomo che ha rivoluzionato questo settore destreggiandosi tra grandi maestri e detrattori senza scrupoli. Vi ricordo che Storie di Brand è un podcast che ogni settimana sforna nuovi episodi, quindi se non volete perdervene neanche uno, iscrivetevi al canale podcast e attivate le notifiche. Ma voi vi ricordate dove abbiamo lasciato il nostro protagonista? Yves Saint Laurent è un giovane stilista francese, nato in Algeria e trasferitosi a Parigi per lavorare con il grande Christian Dior. Sotto l'ala protettiva del famoso stilista, Yves diventa il vice direttore dell'azienda, guadagnandosi la stima dei suoi contemporanei. Improvvisamente, Christian Dior muore e le redini del brand finiscono nelle mani di Yves. Una cosa che non va proprio a genio al direttivo di Dior, che non fa nulla per impedire che Yves Saint Laurent venga arruolato nella guerra di indipendenza algerina. Un'esperienza che fa sprofondare il nostro protagonista in un vero e proprio incubo. Maltrattato e torturato dai suoi commilitoni, Yves ha un crollo psicologico e viene ricoverato all'ospedale di Val de Grâce, dove viene sottoposto ad una pesante cura di psicofarmaci ed elettroshock. Pierre Berger, suo amico e confidente, riesce a trovarlo e tutto trafelato lo incontra in ospedale. Ha una notizia importante da riferirgli.
C'è una cosa che devi sapere. Quelli della Dior ti hanno fatto fuori.
A quel nome, lo sguardo vuoto e velato del nostro giovane protagonista è come attraversato da una scossa. Con le ultime forze che gli sono rimaste, alza debolmente la testa.
Dior, fatto fuori. Ma come? Ma come? No, no, no.
Già, che cosa intende Pierre Berger? Yves Saint Laurent è ancora il presidente della Dior? In che senso lo hanno fatto fuori? Pierre riferisce a Yves che i dirigenti di Dior, dopo averlo spedito in guerra, non hanno perso tempo e, venuti a sapere del suo crollo psicologico, lo hanno licenziato così su due piedi, mettendo al suo posto come direttore una persona un pochino più controllabile. Alla notizia, Yves Saint Laurent fa ricadere la testa sul cuscino, richiude gli occhi guidato da un lungo sospiro. Una timida lacrima scende inesorabile lungo la sua guancia. Non ha nemmeno le forze per urlare. Alla fine, hanno vinto loro. Hanno fatto di tutto per togliergli l'unica cosa in cui si era sentito davvero bravo. L'unico angolo della realtà in cui non era lui il diverso. Alla fine, però, vincono i prepotenti. Ed è così da sempre. Yves crolla definitivamente e la sua mente sprofonda in un mondo oscuro e privo di qualsiasi scintilla creativa. I medici lo trattano come un condannato a morte, lo imbottiscono di psicofarmaci, ricorrendo sempre più spesso a sedute di elettroshock. L'unico a non abbandonarlo è proprio Pierre, che mette da parte le sue attività di imprenditore e comincia a prendersi cura di lui. Gli parla, gli racconta quello che succede fuori da quell'ospedale, la primavera che ha preso il posto dell'inverno. Nel farlo, sente che anche i suoi sentimenti verso quel giovane genio stanno lentamente cambiando. La loro amicizia si sta trasformando in qualcosa di più. Per lui è un fiore raro, troppo profumato per lasciare che gli altri lo calpestino. Salvarlo diventa la sua unica missione di vita. Yves, dal canto suo, deve lottare contro un'ombra che gli sta oscurando la mente. Solo le visite di Pierre lo tengono aggrappato alla realtà. I momenti passati insieme diventano raggi di luce che piano piano rompono la coltre di nebbia e nel novembre del 1960 finalmente arriva il giorno delle dimissioni dalla clinica. Pierre sta accompagnando Yves, che si regge a malapena sulle sue gambe fuori dall'ospedale.
Taxi!
Mentre i due entrano nell'auto, notiamo che hanno due animi completamente diversi. Da un lato c'è Yves, che non si regge neanche in piedi. La luce del sole lo infastidisce e si affretta a rifugiarsi nell'auto. Dall'altra abbiamo Pierre Berger, la sua guardia del corpo, l'amante devoto, che è raggiante ed euforico.
Quelli della Dior non la passeranno liscia.
Non c'è nulla da fare. Christian non c'è più.
Non hanno rispettato i termini contrattuali, Yves. Ci sono gli estremi per portarli in tribunale.
E anche se vincessi, la Dior era il massimo a cui potevo ambire.
Al diavolo, Dior! Tu devi fare una cosa tutta tua.
Non sono capace di comandare, Pierre. Hai visto come mi hanno trattato? Mi distruggeranno.
Le lacrime fanno capolino sull'orlo dei suoi occhi. Il dolore della ferita ancora aperta si fa sentire. Ma Pierre non demorde. Lui ha le idee molto chiare.
Tu mettici il talento, Yves. Al resto lascia fare a me. Ci sono io ora.
Pierre fa seguire subito le parole e i fatti. si trasferisce a casa con lui e insieme cercano di venire fuori da quell'incubo. Mentre gli avvocati lavorano per portare Dior in tribunale, Yves e Pierre vivono la vita classica dei due innamorati. Pierre ogni mattina gli fa trovare carta e matita con un biglietto. Un suscritto: per quando ti sentirai pronto. Un appunto nella sua mente. Un appiglio. Un obiettivo. Piano piano, la nebbia che offusca la sua mente si dirada e i suoi occhi tornano vivi. Dal suo appartamento osserva le persone che passeggiano sulla Rive Gauche. Artisti ribelli, studenti e aristocratici. Una realtà da imitare, da colorare e da valorizzare. Pierre fa di tutto per lui. Tratta il suo amore come un vecchio abito strappato. Ne rammenda con cura gli strappi stirando le increspature dell'animo. In cambio si perde a guardare quel genio che gradualmente torna ad essere se stesso. Ma un pensiero è fisso nella sua mente. Come reagirà al processo? Quando arriva il giorno del processo contro Dior, Yves Saint Laurent sembra quello di una volta. Abito impeccabile, capello ordinato e occhiale scuro. Lo sguardo determinato a riprendersi quello che un tempo era stato suo. La società che un tempo considerava casa sua, ora deve pagare per il male che gli hanno fatto. Yves è un po' come una fenice che dopo essere bruciata deve rinascere dalle proprie ceneri. I giorni del processo sono tesi. Yves passa ore e ore camminando nervoso sul bancone di casa di Pierre, consumando sigarette su sigarette. In ballo c'è la sua stessa identità. Vincere significherebbe confermare a se stesso e al mondo di meritare quello che gli è stato tolto, il posto da presidente. Lui è il genio, troppo giovane, invidiato, troppo rivoluzionario e per questo troppo scomodo. Vincere significherebbe non solo ottenere quello che è giusto, ma sarebbe una vittoria contro tutti i potenti e contro tutti quelli che lo hanno sempre maltrattato e bullizzato. Il processo diventa un percorso di guarigione, un viaggio per tornare a studiare la realtà ed incastonarla in combinazioni, forme e colori. Per la mente del cagionevole Yves Saint Laurent, tutto ciò però non è una cosa semplice da affrontare. L'insicurezza fa breccia nel suo cuore, non riesce a reggere la tensione. Sempre più spesso, lontano dagli occhi di Pierre, Yves ingurgita grandi quantità di pillole che affievoliscono il suo dolore e offuscano la sua mente. Lo fanno sprofondare nell'apatia, in un posto in cui si annulla totalmente e per questo motivo niente e nessuno in quel posto può ferirlo. È il lascito dei dirigenti della Dior. Piccole pillole che finiscono in circolo lasciando il segno indelebile della dipendenza. Un demone che Yves non riuscirà mai a sconfiggere del tutto.
Ecco il suo resto.
Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Beh, lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare 10 Goleador? No, per quelle servono 2 euro adesso. Allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Sì, su Scalable. Scalable, che supporta anche questo ascolto, è un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. Ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Altro che Fontana di Trevi. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi risparmi nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Yves Saint Laurent e Pierre Berger vivono insieme in un appartamento della Rive Gauche a Parigi. Dopo aver passato un periodo in ospedale psichiatrico, lo stilista decide di fare causa a Dior per averlo licenziato senza una giusta causa. I giorni del processo sono duri. In ballo ci sono non solo un sacco di soldi, ma anche la sua identità come stilista. Tra ansiolitici, droghe e alcol, arriva il giorno della sentenza definitiva. Yves Saint Laurent contro Dior. Quella mattina sono entrambi tesi come corde di violino. L'aula è piena di giornalisti che, trepidanti, aspettano il verdetto. Il volto di Yves è una maschera di tensione.
Si obbliga la società Christian Dior a risarcire il qui presente Yves-Henri Denain-Mathieu Saint Laurent per i danni subiti.
A quelle parole, Yves si gira istintivamente verso Pierre, che gli sorride come a dire: io l'ho sempre saputo. Si abbracciano e Yves si abbandona in quel contatto. Ora era tutto finito, avevano vinto. E quindi la loro nuova vita può finalmente cominciare. I soldi incassati dalla causa, Yves Saint Laurent e Pierre Berger fondano la casa di moda Yves Saint Laurent, una maison pronta a dare battaglia ai rivali di una vita. Le capacità manageriali e organizzative di Pierre sono al servizio del genio di Yves, che, come attraversato da una nuova energia, passeggia per le strade di Parigi con un blocco da disegno. I suoi occhi sono come obiettivi da cui filtra la realtà, una realtà che viene masticata da un cervello e ributtata fuori su carta.
Dobbiamo stupirli, Yves. Tutti i giornali devono parlare della nuova apertura.
Passano mesi di pura creatività. C'è bisogno di creare una nuova collezione, la prima di Yves Saint Laurent. E lo stilista ha in mente una sfida degna del suo nome. Sono gli anni 60. Yves capisce che la figura della donna non è più quella di 10 anni prima. Ha il completo servizio dell'uomo. La donna vuole essere protagonista e ha diritto ad un trattamento paritario. Yves pensa quindi ad un abito che possa sancire questa rinascita. Un abito perfetto per lanciare la nuova boutique. Agosto 1966, Parigi. Una lunga fila di taxi è incolonnata fuori da un edificio barocco. Yves Saint Laurent sta inaugurando la sua nuova boutique e l'evento ha attirato l'attenzione di addetti ai lavori e clienti facoltosi. In vetrina e al centro della sala, eccolo, l'abito nato come provocazione ma destinato a diventare un simbolo. Niente svolazzi o gonne lunghe, ma pantaloni e giacche eleganti. È uno smoking, un abito che per secoli definito come maschile. Yves lo ha trasformato adattandolo alle forme femminili. Aveva capito che gli abiti da uomo erano il simbolo del potere e che se le donne si fossero vestiti con abiti da uomo, gli attributi di un sesso sarebbero stati conferiti all'altro. La sua idea non era quella di trasformare le donne in uomini. Al contrario, voleva che le donne indossassero abiti da uomo per mostrare la loro femminilità. È una serata elegante e tutti sono entusiasti e scioccati dall'audacia dello stilista. Yves è lì che accoglie gli invitati e i giornalisti, sorridente e affabile. Ha lavorato duramente per quel momento e ora sente che la tensione lo sta sopraffando. Una vocina nella sua mente lo chiama al piano di sopra. È amabile e irresistibile. Sente che lo stress accumulato sta facendo crollare le difese del suo autocontrollo. All'ennesimo saluto, Yves chiude gli occhi e cede. Corre di sopra, entra in una stanza buia, estrae un flacone e si ingurgita una generosa quantità di pillole. Piano piano, la sua mente cade in quella nebbia senza emozioni in cui però ormai si sente sicuro, sicuro di non deludere nessuno, lontano dallo stress.
Non puoi andare avanti così. Partiamo. Lasciamoci questo alle spalle per un po'.
Pierre evidentemente lo aveva seguito su per le scale e lo aveva visto trangucitare quelle pillole. Il suo sguardo preoccupato e risoluto non ammette repliche. Si sarebbero presi una pausa. Sarebbero andati dove tutto aveva avuto inizio, ovvero il Nord Africa. Il loro viaggio parte dal Marocco. Le strade strette e tortuose si snodano al centro della Medina. È un labirinto di colori e odori tra i mercati affollati rumorosi dove risuonano dei canti lontani. I due sono seduti in uno dei bar di Marrakech mentre sorseggiano un dolcissimo tè alla menta. Yves, dopo mesi di duro lavoro e stress continuo, lì seduto in quel bar, si sente finalmente leggero, libero di osservare e basta, lasciarsi trasportare dai colori e dalle forme. Lui ancora non può saperlo, ma Marrakech, con i suoi colori, vivi e pieni di emozione, diventerà il suo luogo sicuro dove rilassarsi e liberare la sua mente geniale. Camminando con Pierre per le vie della città, i due si imbattono in quello che diventerà il loro rifugio. Un angolo di paradiso, isolato da tutto e da tutti, un'opera d'arte vivente e in movimento, con piante esotiche e rare, abbellita e adornata da fontane, laghetti, vasi di ceramica, sentieri e tantissimo altro. Sono i giardini Majorelle, il loro luogo di evasione preferito.
Un'oasi in cui i colori di Matisse si mescolano a quelli della natura.
Yves è come una spugna che si inzuppa di suggestioni. Porta a Parigi i colori del Marocco, inondando le passerelle con la sua personalità senza freni. Gli abiti diventano pennellate e le sue collezioni vere e proprie opere d'arte. Una creatività protetta dalla sua controparte razionale, Pierre Berger. Yves Saint Laurent diventa in pochi anni una vera e propria icona. Attrici e cantanti fanno a gara per vestire gli abiti dello stilista. La più legata a Yves sarà Catherine Deneuve, un rapporto nato nel 1965 al cospetto di niente po' di meno della regina Elisabetta II. E continuata per tutta la vita su infiniti set cinematografici.
Vuoi che ti dica un segreto, Severin? Ti amo ogni giorno di più.
Anch'io, Pierre. Ho soltanto te. Ma...
ma cosa?
Ma il vero compagno di vita per Yves Saint Laurent è sempre lui, Pierre Berger. Loro saranno per sempre uno il compagno dell'altro. E Pierre resterà sempre accanto ad Yves. Un amore che sfida un po' il tempo, le male lingue e i demoni di quel passato che non smetteranno mai di tormentare lo stilista. Il 22 gennaio 2002, a Parigi, c'è un'aria frizzante. Il freddo dell'inverno si amalgama al sole che scioglie la brina. Yves Saint Laurent è nel retro di un palazzo maestoso. Per quanto cerchi di mascherarli, gli anni sono passati anche per lui. I farmaci e l'abuso di droghe hanno lasciato un segno. Ormai lui non ce la fa più, ha bisogno di riposare. Quella sarà la sua ultima sfilata. E ci sono tutti, Pierre, Catherine, forse manca solo sua madre. E al ricordo di quelle bambole che faceva da bambino, una leggera lacrima scende giù per il suo viso. L'ultima sfilata di Yves Saint Laurent è un evento senza precedenti. È un inno alla vita e al lavoro di uno stilista che con le sue creazioni ha dato vita allo spirito del suo tempo, con tutte le sue contraddizioni. È la consacrazione di un uomo governato da una passione viscerale. Gli applausi scroscianti del pubblico lo avvolgono come un caldo abbraccio del mondo. Quello che in realtà non aveva mai avuto. Un animo fragile e gentile aveva alla fine conquistato tutti. Yves Saint Laurent morirà a Parigi nel 2008. Al suo funerale ci sono non solo chi lo aveva amato, ma tutti gli esponenti della moda mondiale, da Valentino alle alte sfere di Dior, l'azienda che lo aveva cresciuto e poi abbandonato. La Maison Yves Saint Laurent smetterà di essere diretta dal suo fondatore nel 2002, mentre il marchio, il simbolo, quelle tre lettere, come da ragazzo Yves aveva apposto ai suoi primi bozzetti, vivono ancora, come monito di una mente creativa fuori dal comune. Y, S e L. Yves Saint Laurent. Ancora oggi questo non è solo un nome, ma un simbolo di coraggio e anticonformismo, unito all'eleganza innata di essere se stessi. Io vi ringrazio di avermi accompagnato in questo magico viaggio. Nella descrizione di questo episodio vi ricordo che potete trovare tutti i link utili per approfondire. In particolare vi segnalo il podcast di approfondimento Brandy e il libro Persone che pensano in grande. Una carrellata di storie di imprenditori e imprenditrici che ci danno un po' la serenità per affrontare ogni giorno le nostre imprese. Per non perdere nessun episodio di questo podcast, iscrivetevi al canale nella vostra app di ascolto preferita. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.